Continuiamo il nostro corso di indagine biblica sul problema del male, del peccato, delle tentazioni, e capita proprio quest'oggi la lezione con un Vangelo così significativo da questo punto di vista che riprenderemo. E adesso ci vogliamo soffermare sulla figura di Abramo. Vi ho preparato alcune pagine di dispense, così da portare anche a casa, dove ritrovate subito la pagina che vogliamo commentare insieme, una pagina difficile, Genesi 22, che inizia subito con quella frase che ci mette in crisi. Dio mise alla prova Abramo. Sia in ebraico che in greco, si potrebbe tradurre in diversi modi, ma fondamentalmente questo è il concetto. Dio tentò Abramo. O addirittura riecheggiando la preghiera del Padre nostro, Dio indusse in tentazione Abramo. E subito sorge in noi una delle domande cruciali della vita, che Dio è un Dio che mette alla prova in maniera così dura un credente in Lui. Se ci si attiene al testo, il soggetto è proprio Dio, quindi non c'è dubbio da questo punto di vista. Il Dio di Abramo, lo stesso che gli aveva fatto la grazia di donargli un figlio, ora lo mette alla prova a tal punto da chiedergli quasi con sadismo, e leggo la traduzione, prendi tuo figlio, così traduce la Conferenza Episcopale Italiana, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Se ci lasciamo un po' coinvolgere da un brano che conosciamo già, se superiamo la tentazione del tanto so già come va a finire, interviene l'angelo e vediamo che questo comando del Signore è davvero crudele. Crudele per quattro ragioni, che sono proprio in questo ordine che vi ho appena letto. La prima ragione è che Isacco è figlio di Abramo. Per ben due volte nella pagina che avete lì di fronte ricorre tuo, e poi 10 volte figlio, figlio, figlio. È come un ritornello. Già questo, è il fatto che è suo figlio, sarebbe più che sufficiente per Abramo, per un padre, per una madre, per disobbedire all'ordine di qualsiasi faraone. Vi ricordate? I genitori di Mosè disobbediscono al faraone nel momento in cui il faraone ordina l'uccisione di tutti i maschi. Ma qui il problema è che l'ordine non proviene da un uomo, proviene da Dio. Seconda ragione di questa crudeltà che si vede nel testo, Isacco è l'unico figlio del patriarca. Immolato lui, Abramo e Sara non ne hanno altri. Molto probabilmente, stando alla loro storia, non potranno averne altri. Certo, c'è Ismaele, vi ricordate, il figlio avuto da Abramo con la schiava Agar, però a questo punto lui, Abramo, per suggerimento esigente da parte di sua moglie Sara, ha allontanato sia Ismaele sia Agar. Non c'è più nessuno, o Isacco, nessun altro. Terzo motivo di sadismo. Isacco è un figlio amato dal padre. Se persino il re Davide pianse disperato nel momento in cui in guerra gli fecero fuori il figlio Assalonne, che pure aveva meschinamente complottato contro di lui per togliergli il regno, eppure si mise a piangere per un intero giorno, quanto più avrà sofferto Abramo, sentendosi domandare il figlio che lui amava e da cui era amato. E Dio quasi è lì a far sanguinare la ferita intima di Abramo, ricordandogli questo amore del figlio unico. E infine anche la modalità del sacrificio, l'olocausto, sembra aggiungere crudeltà a crudeltà, perché lo sapete, l'olocausto, dalla parola greca holocautosis, significava far bruciare, quindi uccidere, e far bruciare Caien. Tutto, olos, quindi tutto saliva sotto forma di fumo, profumo, dicevano, alle narici di Dio. E infatti in ebraico si dice olah, olah significa far salire. Ma che Dio è? un Dio che può gradire come profumo, tra virgolette, il lezzo del cadavere di un ragazzino. Capite che con quell'olocausto poteva andare in fumo benissimo anche la fede di suo padre Abramo. Ci tornano in mente tante proteste, proteste magari anche di gente che conosciamo, proteste di atei e di credenti. A me è tornata in mente, quando rileggevo questo testo, una pagina terribile della peste di Albert Camus, là dove il dottor Rieu, che rappresenta in fondo l'autore, che tanto combatte la peste per far del bene in quella città, si trova con il gesuita Panlou impotente di fronte alla morte di un bambino, e il sacerdote, con delle buone intenzioni, alla fine cerca di incoraggiare questo medico e gli dice: è rivoltante questa morte di un bambino, è rivoltante in quanto supera la nostra misura, ma forse dobbiamo amare quello che non possiamo capire. Rieu, il dottore, si alzò di scatto, guardava Panlou con tutta la forza e la passione di cui era capace e scoteva la testa. No, padre, disse, io mi faccio un'altra idea dell'amore e mi rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. Io direi di tenere lì sotto la cenere questo interrogativo ardente, questo dubbio di fede, o questo dubbio che riguarda una divinità crudele che abbiamo fatto emergere dal testo. Perché? Perché tenerla lì questa domanda? Perché perlomeno ci fa superare la tentazione del tanto so già come va a finire questo testo, che appiattisce tutto, non ci permette di giungere alla parola di Dio. Perché il problema ultimo per noi è esattamente questo: è parola di Dio questo testo, per noi lettori cristiani della Bibbia. Il problema va a toccare proprio Dio. È possibile da cristiani continuare a credere in un Dio così terribile? Oppure perché non percorriamo la via dell'eretico Marcione? Siamo nel secondo secolo dopo Cristo, lui diceva di fronte a questi fantasmi di Dio dell'Antico Testamento: bruciamo tutto, teniamoci soltanto noi cristiani il Dio buono annunciato da Gesù Cristo. Facciamo anche noi così? Bruciamo l'Antico Testamento? Non è parola di Dio per noi cristiani? Teniamo lì questa domanda e tentiamo di percorrere insieme questo testo che conosciamo ma che è difficile, lo dico subito, e cerchiamo di indagare per trovare la parola di Dio. Quindi, diciamo così, il problema è sul versante di Dio, ma il problema è anche sul versante di Abramo, un problema gravissimo, che potremmo dire in parole anche semplici. È lecito per un padre vero, autentico, degno di questo nome, è lecito immolare suo figlio se a comandarglielo è Dio? Pensateci. Da questo punto di vista l'alternativa è secca, non si può andare troppo per... È più giusto obbedire al proprio Dio o al proprio io? Al proprio Dio o al proprio cuore di padre? Perché? Perché se si rispondesse è lecito, anzi doveroso per Abramo fare il sacrificio, dunque obbedire a Dio, subito la domanda torna: ma in che razza di Dio crede quest'uomo? E in che razza di Dio crediamo noi? Se invece si rispondesse che Abramo non è tenuto a obbedire a Dio, sembrerebbe che il criterio ultimo delle sue scelte è lui, Abramo. Ma l'altra volta che abbiamo analizzato il testo di Genesi 3, il peccato di Adamo ed Eva, non ci siamo detti che precisamente lì è il peccato, cioè quando noi dubitiamo di Dio a tal punto da voler essere noi il criterio del bene e del male. Vedete? Due strade, proprio due vicoli ciechi, senza uscita. Il paradosso sembra proprio insuperabile, il massimo crimine posto sotto il massimo dovere al cospetto di Dio. Sta di fatto che, come ben sappiamo, c'è scritto, Abramo obbedì a Dio. E il testo colpisce da questo punto di vista perché riporta i gesti e le parole in maniera quasi non coinvolgente per il lettore. Tutto dall'esterno, non si guardano i sentimenti, i pensieri, i dubbi che forse sono nati nel cuore di quest'uomo. Tutto sembra visto dall'esterno. Comunque sia, Abramo obbedisce, senza un ma, senza un perché. Dio comanda, Abramo esegue. La fede di Abramo esce tetragona, pronta, come agli inizi della sua vocazione. Abramo, prendi e va verso una terra che ti indicherò. Abramo prese e andò, punto. E qui però c'è qualcosa di molto più impegnativo, un atto dal punto di vista morale proprio infinitamente più gravoso: sacrificare Isacco, il figlio del sorriso, si potrebbe tradurre così, il figlio del sorriso, che da quel momento lì in poi sarebbe diventato nei ricordi del padre il figlio del pianto. Eppure, Abramo obbedisce e lo fa in silenzio, lo fa subito, di buon mattino, dice il testo, quindi probabilmente aveva sentito quell'ordine di notte in una visione notturna. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Si vede proprio che alcune parole dell'ordine sono riprese nell'esecuzione. Tutto è strutturato in maniera quasi rigida. Comando, esecuzione. Però leggiamo bene. Al di là delle apparenze, qualcosa di impercettibile, ma di reale, si sta sviluppando nel cuore di Abramo. Abramo, non so se l'avete notato, prima sellò l'asino. Poi prese con sé due servi e il figlio Isacco e a questo punto non si capisce proprio perché, si mise in quel momento a spaccare la legna per l'olocausto. La logica dice questo atto è fuori luogo. La legna la spacchi prima di sellare l'asino e prima soprattutto di mettere sull'asino il ragazzino. Sembra proprio che Abramo dicesse a se stesso, fermi tutti, datemi ancora un po' di tempo, voglio preparare la legna. Certo, la legna era la cosa più odiosa, era l'arma, l'avrebbe bruciato lì suo figlio. Abramo sta prendendo tempo con se stesso, non capisce ancora bene, anzi è in crisi. Lì inizia un'agonia per Abramo, una lotta, sapete che agonia significa questo, e da questa agonia la fede di Abramo maturerà, però che lunga maturazione, 3 giorni, altro che via al dente, via al dolore, 3 giorni, 3 giorni a rifare le stesse cose, per 3 volte montare e rimontare la tenda, per 3 giorni camminare macerando, restando a bagnomaria in quel dubbio atroce, e solo al 3° giorno Dio interverrà, come sempre nella Bibbia, a ridare vita. Non mi soffermo su tanti altri particolari, cerchiamo di spingere verso le risposte a quelle domande serie che ci siamo fatti. E allora, da questo punto di vista, la storia dell'esegesi ha dato tante spiegazioni, sia ai rabbini, sia ai padri della Chiesa, eccetera. Io ne ho rintracciate 2 che illuminano il testo. La prima è quella più recente all'interno dell'esegesi e individua in questo testo una critica ai sacrifici umani. L'intento dell'autore, dicono gli studiosi di matrice storico-critica, sarebbe quello di negare che l'unico vero Dio volesse essere adorato attraverso dei sacrifici umani. La seconda interpretazione, invece molto più tradizionale, risale proprio all'Antico Testamento, al Nuovo Testamento, è focalizzata tutta sulla fede di Abramo. Abramo che matura nella fede grazie a questo Dio che lo mette alla prova. E vediamo queste spiegazioni. E poi tentiamo una via. Prima spiegazione. più religionista, diciamo così, nasce dal confronto con le altre religioni, è anche un po' più psicologica. Gli studi delle religioni dell'antico Vicino Oriente, di tutta la Mezzaluna Fertile, hanno messo in luce che qui ci sarebbe una critica ai sacrifici umani che erano diffusi a quei tempi nelle culture e nelle religioni circostanti. Gli scavi archeologici hanno portato in luce che era diffuso tra questi popoli la consuetudine religiosa di sacrificare il primogenito del re quando il re fondava una città. Lo si sacrificava, lo si seppelliva sotto la porta principale della città. Oppure questi sacrifici umani, sempre di più piccoli, venivano fatti nel momento in cui si fondava un santuario a una divinità. Ora, ci sono due dati che portano a dare questa spiegazione. Prima di tutto, dicono questi studiosi, Genesi 22, questo testo è una, questa è la parola che usano, ma lo spiego subito, un'eziologia del Monte Moria. Cioè, ci sono dei testi nella Bibbia che dicono il significato dei nomi delle località. Moria deriva dal verbo ra in ebraico, che significa vedere. E infatti alla fine si spiega, Abramo chiamò quel luogo, il Signore vede, vedere, no? Perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. Primo dato che spinge in questa direzione interpretativa. Un secondo dato, il monte Moria è stato identificato nell'Antico Testamento con il luogo dove poi sarebbe sorto il Tempio di Gerusalemme, l'unico vero grande santuario del popolo di Israele. E per giudicare questo santuario lì a Gerusalemme, nella città santa, da cui dipendeva l'intero apparato cultuale, sacrificale di tutta la nazione, e si sono, dicono gli studiosi, si sono individuati due racconti eziologici che spiegano appunto quel luogo. Il primo racconto è precisamente questo, dove però non si dice dov'è il Monte Moria. Però nel secondo libro delle cronache, vi ho riportato lì i testi, così potete continuare anche a studiare un po' da soli, nel secondo libro delle cronache si dice che è proprio sul Monte Moria che il re Salomone, figlio del re Davide, edificò il Tempio di Gerusalemme. E del resto, e qui si innesta un'altra tradizione, e del resto il re Davide, anche lui messo alla prova da Dio, fai un grande censimento, vedi quanto è forte il tuo popolo, scivola nel peccato d'orgoglio, interviene l'angelo del Signore, manda la peste sul popolo, notate che Dio strano, manda la peste a castigare il popolo mentre il peccato era del re Davide, dove il re Davide vede questo angelo? Sull'aia di Araunà. E l'aia di Araunà è proprio il luogo su cui viene costruito il Tempio di Gerusalemme che coincide col Monte Moria. Vedete, era un luogo così fondamentale per la spiritualità del popolo di Israele che si ritrovano ben due racconti per giustificarlo. Ebbene, dicono gli studiosi, in Genesi 22 però si dice il Signore per la fondazione del suo Tempio non vuole alcun sacrificio umano. Contro quindi la religiosità diffusa nell'antico Vicino Oriente, dove erano appunto praticati questi sacrifici umani. Notate che penetrano anche nel popolo di Israele e dureranno fino alla monarchia, quindi fino al re Davide oltre. Tuttavia è innegabile che il testo di Genesi 22 interpreti anche in maniera esplicita questo episodio come la prova suprema della fede del patriarca. Siamo all'interno appunto di una seconda interpretazione, quindi prova suprema della fede del patriarca, solo così Isacco avrebbe potuto essere percepito dal padre non come figlio della sua carne, ma come figlio della promessa di Dio, Dio ha mantenuto la sua promessa. E qui abbiamo dei testi già nell'Antico Testamento che, dopo vedremo un attimo, ma poi nel Nuovo Testamento, che mettono in luce questa lettura. Dio che mette alla prova la fede di Abramo. Ma vedete che sono due interpretazioni, quelle che vi ho detto, che in qualche modo sembrano contraddittorie. L'interpretazione religionista, psicologica, dice Dio non ha mai chiesto ad Abramo di sacrificargli il figlio. L'interpretazione biblico-tradizionale dice no, Dio per mettere alla prova Abramo, per farlo crescere, gliel'ha proprio chiesto. Certo, poi è intervenuto a fermargli la mano attraverso l'angelo. Due letture contrapposte. Anche qui sembrerebbe che uno dice, ma allora, Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificargli il figlio, oppure non l'ha chiesto perché lui non vuole sacrifici umani? Sembra che non ci sia una terza possibilità. Per me queste due interpretazioni dicono due aspetti abbastanza complementari, oserei dire. Insomma, da queste due interpretazioni piano piano viene fuori il vero volto di Dio, che è poi il Dio di Gesù Cristo. Sono come due punti di vista sullo stesso fatto. Da un primo punto di vista si osserva che la fede di Abramo effettivamente matura, supera una tentazione fondata, attenti, su un fraintendimento della volontà di Dio. Dio non vuole i sacrifici umani, come invece si credeva a quei tempi, e come dunque lo stesso patriarca sembra credere. Dal secondo punto di vista, si vede come c'è nella rivelazione antico-testamentaria e neotestamentaria un progresso proprio sull'idea di Dio. Dio mette davvero alla prova i suoi figli? Allora, seguiamo questi due sentieri. Primo sentiero interpretativo, l'esperienza di Dio vissuta da Abramo. Secondo sentiero interpretativo, nella Bibbia. Come è proceduta questa fede in Dio? Due sentieri interpretativi dove Dio stesso pare spingere per farsi vedere come colui che davvero è, come il Signore della provvidenza, il Signore che vede e provvede, diremmo noi. Comunque, primo sentiero, siamo al punto 5 per chi mi sta seguendo sulle dispense, punto 5 a metà di pagina 4, primo sentiero. Guardiamo, tentiamo di guardare nel cuore di Abramo. Qual è l'esperienza di Dio vissuta da Abramo? Ora, è un tentativo che ha i suoi punti deboli, stiamo muovendoci nelle ipotesi, perché? E perché Abramo risale a 3.000 anni fa, quindi si perde tra la storia, la leggenda. Abbiamo tantissimi studi archeologici, esegetici, teologici, però filosofici, poche certezze. E allora cosa facciamo? Ci atteniamo al testo biblico. Vediamo il personaggio della Bibbia che ci viene presentato e abbiamo all'inizio almeno due cenni alla sua spiritualità, alla sua religiosità prima. Libro della Sapienza, siamo nell'Antico Testamento, siamo nel 30 avanti Cristo, quindi alle soglie ormai del Nuovo Testamento. C'è un cenno, un riferimento ad Abramo e al suo sacrificio di Isacco che dice così: quando i popoli furono confusi, unanimi nella loro malvagità, la sapienza di Dio riconobbe il giusto, lui, Abramo, lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte, sentite qui, lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Allora, qual era la situazione religiosa del patriarca, di Abramo? Una situazione, vedete, in preda alla confusione, alla malvagità. Da lì viene fuori quest'uomo. Poi un altro cenno che si trova in Genesi 14. Dicono gli studiosi, siamo di fronte a uno dei frammenti più antichi di tutta la Bibbia, perché hanno trovato che questo, un elenco di cinque città che si trova qui, in Genesi 14, è stato ritrovato in una tavoletta di Ebla che risale al 2300 avanti Cristo. Quindi un testo molto arcaico. E lì di Abramo si dice così. Abramo alzò la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Quindi, com'è la fede, la religione da cui viene fuori quest'uomo? È una religione incentrata sul Dio creatore dell'universo, come i popoli circostanti lì in Caldea, un Dio a cui si accede attraverso l'astrologia, gli studi sugli astri. E Abramo parte da lì in fondo, parte molto da lontano, arriva a Dio attraverso l'astrologia, e però fa un primo salto nella fede, diciamo così, un primo salto di qualità grazie proprio all'intervento di Dio. Nasce un rapporto di amicizia o meglio di alleanza. Il primo salto di qualità compiuto da Abramo lo porta dalla fede nel creatore degli astri, in Dio creatore degli astri, per prevedere la volontà del quale bisognava indagare, studiare, alla fede nell'alleanza con Dio. E dunque un Dio che si rivela, un Dio che protegge, un Dio che guida. È il primo salto di qualità di quest'uomo, ma poi lo aspetta proprio l'altro salto di qualità, immane, a dire il vero. Si sente chiedere da questo Dio, dal Dio alleato, di sacrificargli il figlio che questo Dio stesso gli aveva donato. E allora ritornano quei due interrogativi che ci dicevamo prima. Se guardiamo nel cuore di quest'uomo, li ritroviamo. Che Dio è un essere che chiede a un padre di immolargli l'unico figlio tanto amato che lui stesso gli ha donato? E secondo interrogativo ancora più forte, a chi deve obbedire quest'uomo? A Dio o al suo io? A Dio o al suo cuore di padre? Ebbene, in quel frangente Abramo è ben consapevole che quel figlio non è tanto frutto della sua carne, ormai, dice il testo della lettera agli ebrei, una carne necrotizzata, non è più fecondo, è anziano. Lui sa che è dono di Dio quel figlio. E d'altronde Abramo è nella sua epoca, un'epoca di confusione, abbiamo detto, dal punto di vista religioso. Conosce i sacrifici umani dei popoli circostanti, anzi, prova ammirazione per questi popoli, per questi re cananei che giungevano a questi atti di culto così grandiosi, immolare i propri figli per fondare una città, seppellirli sotto la porta principale della città. Non solo ammira, ma ha paura. Abramo prova paura per divinità così potenti, che da un momento all'altro possono scatenare la loro ira. Sono buoni, ma se non ubbidisce a loro, scatenano le loro disgrazie. Inconsciamente, insomma, Abramo, capo clan, Abramo, valido guerriero, lo si vede nella guerra contro i re che gli avevano rapito il nipote Lot, va, sconfigge tutti e porta a casa il suo nipote e il suo accampamento. Abramo così, un capo clan, guerriero. Ebbene, mi pare che proietti in Dio tutto questo, proietti nel Signore l'immagine di Dio che lui si era fatto. E allora in questo contesto di ammirazione, paura, proiezione, sente nascere in sé una domanda: ma non è che per onorare il mio Dio anch'io devo sacrificargli il figlio, come questi re circostanti? Dopo l'autore biblico drammatizza il testo, però in fondo cosa avviene in quel momento? Dio si rivela in Abramo, si rivela nella coscienza di quest'uomo, nel cuore di quest'uomo. Vi faccio un altro esempio per far calare un po' la tensione e nello stesso tempo per farvi capire il linguaggio della Bibbia. La vocazione di Paolo. Leggete Luca negli Atti degli Apostoli, Atti 9, Atti 22, Atti 26, e c'è questo racconto drammatizzato, la luce, la voce, e alla fine appunto questo incontro tra Paolo e il Signore risorto. Paolo nelle sue lettere non dice niente di tutto questo. Non dico che non sia avvenuto, ma Paolo ci consegna nelle sue lettere quello che ha sentito dentro. Una rivelazione in lui, come qui una rivelazione in Abramo. Paolo dice semplicemente: Dio si compiacque di rivelare in me il suo figlio Gesù. E così avviene probabilmente in Abramo. Una rivelazione interiore, che naturalmente parte dall'idea di Dio che Abramo aveva. Insomma, noi incontriamo Dio attraverso la nostra umanità, non possiamo far diversamente. Incontriamo Dio attraverso il filtro della nostra cultura, della nostra storia, del nostro carattere. Anche qui, per farmi capire, faccio riferimento a quello che Ratzinger, non ancora papa, ma prefetto della Congregazione della Fede, scrisse a riguardo delle visioni dei tre bambini profeti di Fatima. Ve l'ho riportato lì a pagina 5. Un testo che va centellinato perché, sapete, Ratzinger, grande teologo, quindi ogni parola pesa, eh? Ma ci serve per capire come avviene questo incontro con Dio. Dice così Ratzinger: già nella visione esteriore, cioè quando noi vediamo con gli occhi di carne, è sempre coinvolto anche il fattore soggettivo. Voglio dire, anche noi diciamo, stamattina vedo tutto nero, eh? Non è vero che... Però dice che stai guardando la realtà partendo da un'esperienza soggettiva che è negativa. E quindi le cose che ti capitano sono connotate negativamente. Bene, già nella visione esteriore, con gli occhi di carne, è sempre coinvolto anche il fattore soggettivo. Non vediamo l'oggetto puro, ma esso, è il microfono, no? Ma esso giunge a noi attraverso il filtro dei nostri sensi. E se uno è miope, vede la realtà sfocata. Che devono compiere un processo di traduzione. Cioè, vedo questa cosa, ma l'ho già vista, e dico, microfono. Vedete la traduzione, in idea. Bene. Ciò è ancora più evidente nella visione interiore, cioè quando si percepisce Dio interiormente, soprattutto allorché si tratta di realtà che oltrepassano in se stesse il nostro orizzonte. Il soggetto, noi, è essenzialmente compartecipe del formarsi come immagine di ciò che appare, cioè ciò che alla fine tocca il cuore è ciò che è insieme a ciò che il soggetto vede, insieme. Il soggetto essenzialmente compartecipe del formarsi come immagine di ciò che appare. Insomma, perché la Madonna in Cina ha gli occhi a mandorla? È la Madonna, chiaro. Ma c'è tutta la cultura, no? Del veggente che la vede con i suoi occhi. Bene, l'immagine può arrivare soltanto secondo le sue misure e le sue possibilità di colui che vede. Tali visioni pertanto portano in sé anche le possibilità e i limiti del soggetto che percepisce. Se sta questa intuizione grande, chiara, nitida di Ratzinger, cosa sentì Abramo quel giorno, quella notte, dentro di sé? E come facciamo a dirlo? L'unica possibilità che abbiamo è il testo. Traduco alla lettera dall'ebraico. Abramo, prenditi prego, dice Dio, prenditi prego tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, e va verso la terra del Moria e fallo, letteralmente, fallo salire là per olocausto, per un olocausto, su una delle montagne per un olocausto. Ora, questa frase può essere intesa in due modi. Al primo modo siamo abituati, perché è il modo esattamente in cui l'ha capita Abramo, in cui l'ha capita anche la tradizione biblica. Cioè, Abramo, prendi tuo figlio e fallo salire in fumo sul monte verso di me. Fai l'olocausto di tuo figlio. Uccidilo e brucialo. Ma la stessa identica frase potrebbe avere anche un'altra sfumatura, un altro significato ben diverso. Prendi tuo figlio e fallo salire su quel monte per un olocausto, cioè per fare un olocausto con lui. Capite? Sta di fatto che Abramo sicuramente ha interpretato nel primo modo. E infatti subito dopo, nel versetto 10, si dice come ha attuato tutto questo. Abramo stese la sua mano e prese il coltello per immolare suo figlio Isacco. Non si può interpretare in un altro modo. Lishkot vuol dire per immolare. Questo ha capito Abramo del comando che ha sentito in quella notte, questo fa. E notate, soffre nel farlo, ma Dio è Dio e a Dio si deve obbedire, altrimenti si scatena. A Dio si deve tutto e dunque si deve anche questo mio figlio. Ed è appunto in quel preciso istante, là dove sembra quasi che la telecamera vada a rallenti, no? Che veda questo coltello che sta per uccidere il figlio, arriva la mano dell'angelo e ferma quella di Abramo. Il Signore non vuole l'olocausto di Isacco. Il Signore non esige da nessuno dei sacrifici umani. Ma più profondamente, allora, il Signore non è il Dio che Abramo si è immaginato. Non è un Dio come Moloch, come Baal, appunto queste divinità terribili dei cananei a cui si facevano sacrifici umani. E non è un caso, ma questo ve l'avevo già, per chi c'era la volta scorsa, ve l'avevo già fatto notare, non è un caso che in questa pagina si continui a parlare di Elohim, 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 ma Elohim significa divinità generica. E sì che Abramo aveva già conosciuto Yahweh, quello che noi pronunciamo così, Yahweh, il Dio dell'eternità, il Signore, il Dio di Israele. Però continuava a immaginarlo dentro di sé, col filtro, continuava a immaginarlo come queste altre divinità dei popoli circostanti, Moloch, Baal. Solo dopo, quando farà l'esperienza di un Dio che vede e provvede, solo dopo parlerà di Yahweh. È il Signore, è Yahweh che mi ha mandato questo angelo. Ma intanto, ed è l'ultimo aspetto su cui ci soffermiamo nella prima interpretazione, per evitare di strappare questa pagina, perché se non la interpretiamo bene, meglio stracciarla. Allora, per evitare questo, intanto dobbiamo dire che Abramo, come padre, è combattuto. È combattuto tra l'obbedienza al proprio cuore di padre e l'obbedienza al proprio Dio, che significa la propria immagine di Dio, un'immagine fatta a propria immagine, appunto, un filtro. Ecco, in questa lotta interiore tra il proprio io di padre e l'immagine di Dio, Dio si fa vivo nella crisi, Dio si fa vivo per difendere il più piccolo, questo è tipico del nostro Dio, Isacco. Dio si fa vivo per difendere l'amore che lui è. Dio stesso aiuta Abramo a maturare. Abramo non ha capito il misterioso volto di Dio. Non l'ha capito. Non ha capito che Dio in fondo non mette nessuno dei suoi figli alla prova. Neppure l'autore della Bibbia che ha scritto quella vicenda lo ha capito. Bisognerà aspettare la rivelazione di Cristo per giungere al vero volto di Dio. E tuttavia Abramo è giunto a due aspetti fondamentali. Primo, il Signore rifiuta i sacrifici umani, non vuole i primogeniti degli uomini, a tal punto che in Israele si inizia a sacrificare i primogeniti degli animali, primo. E secondo punto, il vero Dio, il Signore, vede e provvede. È l'alleato fedele e affidabile. Alleato fedele perché ha promesso e ha mantenuto la sua promessa. C'è lì il figlio. Affidabile perché anche in futuro lui sarà il Dio della vita. La prova quindi ha fatto maturare Abramo passando attraverso il suo fraintendimento. Questa è l'intuizione che vi lascio, su cui ragioniamo anche dopo attraverso qualche domanda. Cioè la domanda è questa: ma perché il Signore non ha impedito che si sviluppasse nel cuore di Abramo questo fraintendimento su di lui? A me sembra di poter dire così. Il Signore ha lasciato che questo fraintendimento andasse avanti. Ha lasciato che nel cuore di Abramo si sviluppasse questa specie di cellula tumorale. Ma perché? Per aiutare Abramo stesso a sviluppare gli anticorpi, gli antivirus, per distruggere questa cellula dall'interno. Detto altrimenti, il Signore ha favorito la maturazione spirituale di Abramo, nel senso che non ha violentato la sua libertà, non l'ha trattato come un burattino, e d'altra parte lo ha sostenuto nel momento della crisi. Perché quella crisi, il Signore sapeva, avrebbe potuto portare Abramo al rifiuto di lui. E invece con un tocco angelico, ma quanti tocchi angelici ci sono nella nostra vita? Attraverso un tocco angelico lo ha portato piano piano a sviluppare un'intuizione di fede che pure Abramo aveva. Perché se si legge bene quel testo, si trova una risposta che Abramo dà a suo figlio che stupisce. Dio sta, il figlio che gli chiede: ma papà, è l'agnello per sacrificare? Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Non sta mentendo. Questa intuizione di fede è simile alla risposta che Abramo ha già dato ai servi. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo a Dio e poi ritorneremo da voi. Ma come ritorneremo da voi? Se lui sapeva già quello che doveva fare. Vedete, lo sapeva, però continuava ad avere fede nel Signore della promessa. E il Signore interviene per confermare questa fede in crisi di Abramo. Questa fede che diceva: Signore, tu sei il Dio della promessa, tu sei il Dio della vita, tu mi hai dato mio figlio, io non so come, vengo su ma spero di poter scendere in due. Ecco, questa professione di fede di Abramo sarà compiuta nel Nuovo Testamento, quando ad esempio San Paolo dirà: Dio non ha risparmiato il proprio figlio per noi, ma lo ha dato per tutti noi, come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dio stesso si provvederà la vittima. Ecco dove giungerà quella promessa. E notate, quella vittima Dio permetterà che dei piccoli uomini facessero fuori la persona a lui più cara, il figlio. Lo permetterà, ma al terzo giorno, come sempre nella Bibbia, Dio è intervenuto a strappare il figlio dal buco nero della morte e a donargli la risurrezione. Vedete, un primo sentiero, quello più importante a mio avviso. Però bisogna dare anche un occhio al secondo sentiero interpretativo. Siamo al punto 6, quindi pagina 6 in basso per intenderci. Perché? Perché questo modo è quello che ha seguito tutta la tradizione della Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento. Qual è l'intuizione che hanno sviluppato gli autori? Ecco, questo è stato un fatto attraverso cui Dio ha messo alla prova la fede di Abramo per farla maturare. Quindi dobbiamo fare i conti, e del resto il testo lo dice, Dio mise alla prova Abramo, fin dall'inizio. Ma come interpretare questo? E nella tradizione biblica abbiamo anche qui due letture, ma che vanno proprio nella stessa direzione, la prova di Dio. La prima lettura si trova già nel libro dei Maccabei, il vecchio Mattatia che muore e lascia ai suoi figli come testamento spirituale questa cosa qui, imitate Abramo, che è giunto alla salvezza attraverso quest'opera, cioè ha obbedito a Dio, dopo non è che ha fatto il sacrificio, però già nella tradizione antico-testamentaria è come se l'avesse fatto, è l'opera buona che ha fatto maturare la fede di Abramo. E ancora di più questo arriva al Nuovo Testamento. L'anno prossimo, quando faremo la lettera di Giacomo, proprio partendo da qui, troveremo Giacomo che dice, siamo nel Nuovo Testamento evidentemente, la fede senza le opere buone muore. E come esempio di una fede operosa, l'autore del Nuovo Testamento, Giacomo, porta precisamente Abramo. Oppure c'è l'altra interpretazione di Paolo che cita lo stesso Abramo, però sottolinea soprattutto l'inizio della fede di Abramo. Abramo che di fronte alle promesse credette, di fronte alle promesse di Dio, ha creduto e Dio ha detto questo è giusto, sei giustificato, sei in una relazione giusta con me. Però tutto sommato vedete che queste due letture vanno a sottolineare una fede autentica, portano Abramo come modello di fede autentica, una fede che non muore, anzi vive, perché? Perché fa delle opere buone, il sacrificio di Isacco. Ciò detto però bisogna guardare tutto il Nuovo Testamento, io sto tentando di farvi fare questo cammino, si legge da cristiani tutta la Bibbia, partendo da Gesù Cristo, e allora partendo da Gesù Cristo, partendo proprio dalla lettera di Giacomo, possiamo dire che Dio, come dice Giacomo, Dio non mette alla prova nessuno dei suoi figli. E uno dice, ma allora qui, Genesi 22, cosa sta dicendo? Intendere la rivelazione come progressiva, come un bravo papà che prende l'umanità bambina e la fa crescere verso la meta che è la conoscenza totale di lui. Qui siamo in una fase molto arcaica, dove si doveva combattere soprattutto una cosa, il politeismo. Divinità buone, divinità cattive. O il dualismo metafisico, appunto, due divinità, una buona e una cattiva. Sempre in lotta tra di loro chi ci fa le spese? L'uomo. Occorreva superare quella visione di Dio. E allora si dice no, esiste un solo Dio. Ma se esiste un solo Dio, bisogna attribuire a Lui tutto, sia la luce che le tenebre. Bisogna attribuire direttamente a Lui sia il bene sia il male. E dunque anche la tentazione, e dunque anche la prova. Ma già l'altra volta abbiamo visto che piano piano nella rivelazione biblica affiora un altro mistero, che è il mistero del maligno. È lui il tentatore. Dopo ciascuno ha le sue prove, ciascuno ha le sue tentazioni, le tentazioni nella vita sono molto variegate a seconda delle stagioni, ma c'è questo mistero del maligno che ha rovinato il mondo. Il mondo non è più il paradiso terrestre, dicevamo la volta scorsa, ormai è un mondo malvagio. E la fede in questo mondo malvagio è messa alla prova. Ma appunto la rivelazione è andata avanti a dire non è Dio che mette alla prova, è il tentatore che mette in tentazione. Dio certo la consente. Ecco l'esperienza di Giobbe che vedremo, la vedremo insieme fra due incontri. Ma dobbiamo, perché dobbiamo fare tutto in un'oretta oggi, dobbiamo arrivare a Gesù. perché noi dobbiamo leggere la Bibbia partendo da lui. Cosa si vede nella vita di Gesù? Cosa abbiamo letto stamattina nel Vangelo per chi è già andato a messa? Abbiamo visto che Gesù è tentato. Gesù è messo alla prova. Ma da chi? Non da Dio, dal demonio. E il demonio ha agito contro di lui in maniera diretta, come esattamente nella pagina delle tentazioni, o in maniera molto più subdola, in maniera indiretta. E notate, anche quando è tentato in maniera diretta dal demonio, dov'è Dio? Ha mandato lo Spirito Santo nel deserto con Gesù per aiutarlo a combattere contro il demonio. E il tentatore lo mette alla prova molto più spesso in maniera indiretta, attraverso i suoi avversari, e vennero lì per metterlo alla prova, attraverso i suoi amici. Non dico Giuda, vi ricordate alla fine, no? Uscì e era nelle tenebre, ma le tenebre erano già ormai dentro di lui. Dico Pietro, Pietro, tu sei per me come Satana, glielo dice. Dunque, non è stato Dio Padre a mettere alla prova Gesù, anzi, gli è rimasto unito attraverso il suo spirito nel momento in cui Gesù si è scontrato in maniera più o meno diretta con il tentatore. Dio con compassione ha aiutato suo figlio grazie allo Spirito Santo e ha fatto in modo che Gesù, suo figlio, potesse ridurre all'impotenza il demonio che attraverso la paura della morte ci tiene tutti schiavi. Questo ha fatto Dio. Dio, che solo può liberare una persona dalla prova e dalla tentazione, ha fatto servire anche lo scontro di Gesù col demonio per un fine superiore, una salvezza superiore. Appunto, Paolo che dice, laddove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia. Vedete, un Dio assolutamente non arbitrario, come quello che ci verrebbe in mente leggendo in maniera un po' superficiale questa pagina di Genesi 22. Arbitrario perché? Ma come? Prima gli dai il figlio, poi glielo togli. E che senso ha quella sofferenza? Questa immagine di un Dio solitamente buono, solitamente provvidente, solitamente generoso, ma qualche volta gli scappa la mano anche a lui, ecco, questa immagine di Dio non esiste. Dio è sempre soltanto buono, stando a Gesù, che è la rivelazione ultima di Dio. Questa immagine di un Dio qualche volta buono e qualche altra volta invece giusto, implacabile, castigatore, se non addirittura vendicatore, questo è un fantasma che ci siamo fatti noi. Come? Mettendo precisamente, guardando precisamente Dio con gli occhi del serpente antico. E qui vi rimando all'incontro della volta scorsa. L'unico vero Signore, Dio, è il padre di Gesù. È lui che già si rapportava con Abramo. E dunque non è stato Dio a mettere alla prova Abramo. A mettere alla prova Abramo è stato lo stesso fraintendimento di Abramo. Ma allora iniziamo a tirare le fila, siamo al punto 6.3. Qual è l'intento di tutto questo? Perché Dio ha permesso tutto questo? Mi sembra che ci sia un duplice intento, in negativo e in positivo. In negativo, Dio che si presenta e dice io non sono un Dio tappabuchi. Cito l'espressione di Dietrich Bonhoeffer, grande teologo protestante. Cioè, nella vita di Abramo e di sua moglie Sara c'era effettivamente una falla, un buco, una sorgente di disperazione. Non avevano un figlio. Guardate che il figlio allora era non solo braccia da lavoro, questa è una visione semplice e brutta, era la possibilità di sopravvivere. Non avevano speranza nella risurrezione questi, era la fonte dell'immortalità nella memoria. Io lascio un segno nella storia, non sono passato invano, c'è mio figlio, ha il mio nome. E non avevano questo. E il Signore miracolosamente supera queste due cause di disperazione, la vecchiaia e appunto la capacità, l'incapacità di generare. Dona quel figlio. Da qui la gioia immensa dei due, la gioia immensa di Abramo, però c'è un rischio. C'è un rischio per quest'uomo, rinchiudersi a riccio in questa bellissima relazione che finalmente era nata con suo figlio. Una relazione invischiata, oserei dire quasi, con tutto il rispetto, appiccicaticcia, dimenticandosi del donatore, appiccicandosi al dono. Isacco rischiava di essere per Abramo il figlio della sua carne, dimenticando che invece era il figlio della promessa. Ecco il primo motivo, perché Dio ha lasciato continuare per 3 giorni questo fraintendimento nel cuore di Abramo. Secondo motivo. Per comprendere il secondo motivo bisogna capire cos'era il sacrificio allora. È un ragionamento molto complesso, ma cerco di semplificarlo. Il sacrificio consisteva in questo: prendere una realtà dalla vita di tutti i giorni, una realtà profana, e farla passare nel sacro, nell'ambito di Dio. Sacrificio, sacrum, facere, fare sacro. Prendo una realtà profana e attraverso il rito la rendo sacra. La faccio entrare nella vita di Dio, il 3 volte santo. Ma qual era l'idea? L'idea era questo, la logica che ci stava dietro era anche bella, tra l'altro è quella che anche noi viviamo nel cristianesimo per certi versi, i fioretti di Quaresima, siamo qui, non molto lontani. L'idea era questa: se tu uomo rimani in una buona relazione con me, Dio, stai andando sulla via giusta, stai andando verso l'eternità, verso la beatitudine, diciamo la serenità, ditelo come volete. La buona relazione come fonte di benedizione. Però tu non puoi arrivare direttamente a me, dice Dio. Tu non puoi entrare in contatto diretto con me, perché, e si diceva, chi vede Dio muore. Che significa? Chi vede Dio è già morto. Cioè si può vedere Dio solo quando si è passati attraverso la morte. Bene. E allora di fronte a questa impossibilità di entrare in un contatto diretto con Dio, Dio cosa dice? Bene, tu non puoi venire subito da me. C'è la vita. Bene, prendimi qualcosa di tuo. Qualcosa di bello, Non prendermi l'agnellino che ti è nato cieco e poi me lo offri a me, perché questo non è sacrificio, è sacrilegio. Prendimi il frutto del tuo lavoro, del tuo sudore. È qualcosa che dice che cosa? Il tuo cuore. Non voglio i primogeniti umani, lo dice nel testo. Prendimi un primogenito, appunto, nel tuo gregge, frutto del tuo lavoro. E così, attraverso questo segno d'amore, ti manterrai nella vita in una buona relazione con me. Ecco allora la funzione positiva di questo comando: ricordare ad Abramo che il dono di Isacco era solo un segno che Dio gli dava, un segno di una promessa più grande. Dio voleva stringere un'alleanza tale con Abramo da fare un tutt'uno con lui. Dio voleva donare se stesso in una buona relazione con Abramo. Abramo, il rischio che correva era fraintendere anche qui, prendere il dono per il donatore, fermarsi lì al dono, senza cogliere l'intenzione profonda che Dio aveva di una relazione eterna con lui. Conclusione. come leggere pagine difficili come questa, perché avete visto che un po' di fatica oggi l'abbiamo fatta, spero che abbia fatto nascere un po' di domande che magari adesso si possono fare o che anche negli incontri futuri si potranno fare. Come leggere una frase come questa? Com'è possibile che Dio si riveli in un testo biblico da lui stesso ispirato perfino attraverso un fraintendimento umano? Com'è possibile? Com'è possibile leggere una pagina come questa? Io direi ricordarsi sempre che siamo di fronte a una parola di Dio, grande, infinita come Lui, che però si è detta per entrare in contatto con noi attraverso parole umane. Capite la questione del filtro, com'è importante? Non dimenticarsi mai questo. Parola di Dio in parole umane. Secondo, vi do proprio i criteri per iniziare a leggere la Bibbia da cristiani. Quando si legge la Bibbia, imparare a leggerla, appunto, complessivamente intesa, canonicamente intesa e incentrata su Gesù Cristo, che è la rivelazione ultima di Dio. Quindi una lettura canonica e cristocentrica della Bibbia. Contro certi atteggiamenti alla Testimoni di Geova, no? Prendiamo il versetto, si rischia terribilmente. Si rischiano degli errori tremendi così. Leggere un testo nel suo contesto storico, come abbiamo tentato di fare, nel suo contesto letterario, ma nel suo contesto letterario ampio, cioè il canone. Cosa significa canone? Lo sappiamo, è la misura della nostra fede. Tutti i credenti a venire dovranno, canon è il metro, no? Dovranno verificare la propria esperienza di fede su quella misura, sul canone scritturistico. Quindi la Bibbia presa nella sua complessità, proprio perché è ispirata da Dio. E cristocentrica, quindi lettura canonica, lettura cristocentrica. Perché è importante questo? Beh, per l'immagine che usavo prima, il papà che prende per la mano l'umanità bambina e la porta. Dove la porta? La porta dal figlio, che è capace, essendo il figlio, di rivelare tutto Dio. Quindi una rivelazione progressiva, un cammino, una rivelazione graduale, una rivelazione storicamente orientata verso Gesù Cristo che ci ha detto tutto Dio. Imparare a leggere pagine difficili come questa di Genesi 22 così. E allora si colgono delle scintille, diciamo così, di rivelazione che puntano direttamente su Gesù Cristo. Ma appunto il centro, il fuoco, il faro che illumina anche testi difficili come questo, rimane Gesù Cristo. E allora qual è il punto di partenza di tutto questo mio incontro di oggi? È il Nuovo Testamento, è la lettera di Giacomo che dice, partendo da Gesù, Dio non mette alla prova nessuno. E allora, quando leggo questo testo di Genesi 22, dico, sì, capisco quello che vuol dire, però non mi posso fermare lì. Non mi posso fermare a quello che Abramo aveva capito, non mi posso fermare a quello che l'autore che ha scritto quel testo ha capito. Devo arrivare, o meglio, partire dal Dio di Gesù, dal Dio sempre e soltanto buono di Gesù, e poi da lì tornare indietro e dire quali sono le scintille che qui ci sono, che mi portano verso Gesù. E allora scoprirò esattamente che qui si ha la critica contro i sacrifici umani, va bene. Qui si ha la critica contro il Dio tappabuchi, va bene. Qui si ha la rivelazione di un Dio fedele, affidabile. Lo tengo. Qui si ha un Dio che non mette alla prova, ma che lascia che i fraintendimenti nostri maturino e nel momento in cui lui ritiene opportuno fa concorrere al bene anche quei fraintendimenti. Dio è capace di far concorrere al bene tutto per coloro che lo amano.